raccomandazione vuole che il Signore vuole che vi faccia. Come comportarsi in chiesa? Prima di tutto abolire tutti i discorsi e tutte le parole inutili. Quando ero bambina, la prima cosa che si confessava, ho chiacchierato in chiesa. E andavamo a confessarci, come peccato. Ora, se c'è una parola necessaria da dire, la si dice sottovoce. Poi i discorsi li facciamo fuori della chiesa. Sino alla chiesa è diventata come il mercato, finita la messa, tutti parlano, tutti discorrono, tutti. Guardate, dobbiamo ritornare alla sacralità delle cose. E la stessa cosa è stare in ginocchio, o in piedi, o seduti. C'è il tempo per tutto nella Santa Messa. Il Vangelo lo si ascolta in piedi, vero? Dopo ci si siede. Dal Santus, diciamo, fino alla comunione si sta in ginocchio. Voi sapete, ormai io ho detto tante cose di me. Io ho assistito alla messa con la Madonna, a Loreto. Sentite, la Madonna, madre di Dio, va bene? Che ha allevato Gesù bambino, l'avrà fatto anche obbedire, le aveva fatto fare un discorso, un lavoro piuttosto che un altro, era suo figlio. È stata in ginocchio durante la messa, a Loreto questo, proprio sul gradino dell'altare, quello dove ci si può inginocchiare tutti sotto. C'erano i sacerdoti parecchi che concelebravano. È stata in ginocchio dal santo fino a che ha distribuito il sacerdote l'ultima particola. Non si è mossa. Ed è la madre di Dio. Non so a chi sia venuto in mente di dare questo modo di fare. Finita la consacrazione, sì e no che si inginocchia alla consacrazione, in piedi. Non è vero. Non c'è nessuno obbligo. Non c'è nessuno che vi possa dire, ma dobbiamo stare in piedi. No, Signore, chi è che l'ha detto? C'è una prescrizione nella Chiesa? No. Qualche prete, io non lo so, spretato. Qualcuno che è andato dietro ai suggerimenti di Satana. Proviamo a dare noi, questo esempio. No, non obblighiamo gli altri, se vogliono, ma sapete che gli altri imitano. E se vi chiedono, ma perché stai in ginocchio? Ma perché c'è Gesù, in corpo, sangue, anima e divinità, è il mio Dio e lo adoro. Che diritto ho di stare in piedi davanti a Dio? Ma chi l'ha prescritto? Io vorrei sapere questo. Come è venuto fuori questa moda? Perché è una moda, sapete, come un'altra. E se un sacerdote vi dicesse qualcosa, dice, guardi che io adoro Gesù che è là sull'altare. E la prima cosa che si fa davanti a Dio, lo si adora. Non adoro la Madonna, non adoro gli angeli, non adoro i santi. Posso stare in piedi quanto voglio, ma davanti a Dio no, Scusate, i musulmani che non hanno Dio davanti. Però, stanno in ginocchio? Certo, il demonio li fa fare quel lavoro, poveretti. Però io penso che anche là la misericordia di Dio è grandissima e non sappiamo che il Signore può salvare. Ma noi che sappiamo che là Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, per di più adesso l'altare è rivolto verso il popolo, non è mica voluto dal Signore, questo sapete, questo è un trucco di quell'altro laggiù, per portare i sacerdoti a distrarsi perché sfido quel sacerdote che non rimane distratto a guardare il popolo. Prima era immerso nella contemplazione di Dio e noi con lui. Guardate, bisogna che torniamo alla base, bisogna che torniamo al principio, bisogna che pian piano, e non aspettare che venga questa guerra mondiale che verrà, per darci una bastonata di quelli numero uno. Cominciamo anche adesso noi. Cominciamo noi a comportarci come dovremmo comportarci sempre. Perché se voi pensate che là è il nostro Dio, il Creatore, quello che ha fatto il cielo e la terra, quello che ha creato la nostra anima, quello che sa quando noi dovremo morire, quello che sa tutti i destini della terra come andranno, quello che sa tutto, è Dio, padrone del cielo e della terra, è Dio che sa tutto. E noi lo trattiamo come? Guardate che il primo atto che dobbiamo fare davanti a Dio è l'adorazione. Solo davanti a Dio, vi dico, non alla Madonna, non ai santi, li preghiamo, ma non occorre che ci mettiamo in ginocchio, quello. Ma davanti a Dio sì. E se me lo fa dire il Signore questo, vuol dire che c'è proprio bisogno che ritorniamo alla retta via, perché c'è stata una deviazione in questi anni tremenda. E il demonio si insinua in queste maniere qua. Cosa vuoi che sia, stare in piedi o stare... No. Fa così il demonio. Dice, sono inezie. Cosa vuoi che sia questo? Cosa vuoi che sia quell'altro? Ah, sono cose molto più importanti. Quali sono le cose più importanti se non l'adorazione di Dio? E il metterci in ginocchio a pregarlo? Se... Pensate che Dio ci ha creato la nostra anima, che noi siamo vivi solo perché Dio ci ha creato l'anima. Il corpo attraverso i nostri genitori, ma l'anima è creata da Dio. E se non vuole Lui creare l'anima, possono i genitori provarci. Non hanno figli. Guardate che questa è la verità, sapete? Dobbiamo tornare all'essenza della verità. E proprio per tornare all'essenza della verità, il Signore oggi vuole che ripassiamo quello che ogni tanto va ripassato, va riletto, va rimeditato. E sono le verità enormi di vita cristiana. C'è questo libretto qua, guardate, le preghiere del cristiano, non so quanto costi, pochissimo. 700, quasi, no, 700 lire, 700, ti immagini? Non adesso non so, lui saprà quante. Dobbiamo ritornare proprio alla base, sapete? Il Signore vuole che ritorniamo dal principio. Dopo ritorneremo per forza di cose col suo intervento, ma facciamo in modo di essere preparati prima. Perché il Signore ha bisogno di persone che siano già preparate e che aiutino gli altri. Perché se si deve avverare quello che ha detto Gesù, ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore, immaginatevi. Certo, Lui ha in mano la nostra vita. Lui ha in mano i destini di tutto il mondo. Però lascia che anche gli uomini agiscano. Lui ci ha creati liberi, con la libertà. Noi possiamo dire sì e no. Dire sì a Dio e no a Dio. Però le conseguenze le dobbiamo sopportare dopo. Perché Dio non è uno qualunque. Non è un ragazzino che troviamo per la strada. Non è il datore di lavoro, non è neanche un signorotto, neanche un ministro, è Dio, padrone del cielo e della terra, quello che ha creato tutto, cominciando dalla nostra anima. Perché noi non esisteremmo, sapete, solo per quello che hanno fatto nostro papà e nostra mamma. Se lui non avesse creato la nostra anima, noi non esisteremmo. E allora dobbiamo ripassarci le verità fondamentali della Chiesa, della verità, della religione. Perché tante volte parliamo, sì, anche il Signore mi fa commentare, vedete ora un brano della scrittura, ora l'altro. Ma quest'oggi vuole proprio che torniamo alla base delle verità. I due misteri principali della fede. Se sono misteri vuol dire che non li sappiamo spiegare, vero? Ma non sono contro la verità, non sono contro la logica. Solo che noi non li possiamo capire. Ma una volta che la nostra anima è staccata dal nostro corpo, li capiamo perfettamente. Sia che andiamo in paradiso, sia che andiamo all'inferno. Questo è il terribile. Perché le anime dannate sono dannate eternamente proprio perché capiscono che cosa hanno perduto. Ed è l'unità e trinità di Dio. Dio è uno solo, però in tre persone uguali, distinte, abbiamo studiato, vero? Padre, Figlio e Spirito Santo. Però un Dio solo. E l'incarnazione, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È un grande mistero, sapete? Ma grandissimo. Ma grandissimo. Attuato per la nostra salvezza. Perché Dio ha avuto misericordia di noi e ci ha riaperto le porte del paradiso, ma attraverso la morte di suo Figlio. Perché Dio è giustizia infinita, prima di essere carità, è giustizia. Noi avevamo offeso non una persona qualunque, perché se siamo, noi siamo pari con gli altri, no? Chiediamo scusa, abbiamo detto scusaci, ho sbagliato, eccetera, basta. Ma a un Dio. Come si fa a chiedere scusa a un Dio? C'è un altro Dio che deve chiedere scusa per noi. E allora ha risolto così la questione Dio. Ha fatto incarnare suo Figlio perché diventasse una persona come noi, in carne ed ossa, ma essendo Dio ha potuto chiedere perdono per noi, perché era a pari con il Padre. Ecco il perché della incarnazione di Cristo. E credo, secondo me, non so, forse sbaglierò, che sarebbe bastato anche la sua incarnazione chiedere perdono. No, l'ha voluto pagare. E in che maniera? Con la morte atroce in croce. Guardate che il peccato deve essere una cosa molto grave, molto grave. Se un Dio si è fatto uomo ed è morto così per redimerci. Vedete che sono cose che non ci riflettiamo mica abbastanza, sapete? Ogni tanto le sappiamo, sì, le sappiamo, ma non ci fermiamo a pensarle. Quando io vado contro il disegno di Dio, quando io vado contro la legge di Dio, credo di essere superiore a Lui. Dopo mi pento. Ma per ottenere il perdono, ottengo il perdono adesso perché Gesù si è incarnato ed è morto come è morto per ottenerci il perdono. Se no, guardate che anche le persone rette, i santi dell'Antico Testamento, non hanno potuto entrare in paradiso. Sono stati nel limbo, nel luogo, ad aspettare la redenzione di Cristo. Se no non potevano entrare in paradiso neanche loro, neanche Davide, neanche Abramo, neanche Isacco, neanche... Ci riflettiamo ogni tanto a queste verità. O sono scontate, lo sappiamo e basta. No, ogni tanto bisogna che ci fermiamo e che ci pensiamo sopra, no? E allora, per farci entrare in paradiso, Gesù che è venuto e si è incarnato per noi, ha istituito i sacramenti, che sono i mezzi della grazia per ottenere la vita eterna. Il battesimo. E sapete che c'è il battesimo di acqua, il battesimo di sangue, il battesimo di desiderio. Ve ne ricordate questo catechismo? Noi normalmente, chi è stato che ha inventato adesso questa bella cosa di dire aspettiamo a battezzarli i bambini? E si muoiono. Quante volte non trovano i bambini soffocati nel lettino? Quante volte ci sono le malattie, eccetera? Ma perché non farli subito figli di Dio? Quando sono nata io, la legge ecclesiastica era questo: entro gli 8 giorni doveva essere uno. E chi faceva nascere il bambino in clinica? Ah, non usciva dalla clinica se non era battezzato là nella chiesetta della clinica, che non occorrevano né feste, né denari, né spendere, niente. Non vi chiedono niente di denaro. E abbiamo la vita eterna di mezzo. Chi ha inventato questa legge? Certo non quelli che amano il Signore. Anche se erano persone di chiesa. Ricordatevelo questo. Ricordatevelo. E poi se erano in pericolo di vita, come la sottoscritta è nata all'ottavo mese, perché mia mamma attraversava il Castello Sforzesco la strada, e una signora ha visto che arriverà del tram, ma ha creduto di far tempo di attraversare. E invece si è impigliata col tacco nella rotaia del tram e il tram è sopraggiunto e l'ha schiacciata. Mia mamma era all'ottavo mese, è svenuta a vedere quella cosa. Nella notte sono nata io. Dallo shock si vede così. Allora la prima cosa che hanno fatto mi hanno battezzato, perché non sapevano se vivevo o no. Cioè con l'acqua mi hanno detto: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La prima cosa, dopo un mese hanno fatto tutte le altre cose, funzioni, ma non occorrevano neanche, ma tanto c'era così il modo di dire e di fare. Capite voi, per favore, il battesimo, che rischio, i bambini che nascono adesso che li battezzano, vatte la pesca quando? La cresima, adesso la si fa a 12-13 anni anche, perché bisognerebbe che fossero veramente formati. Ma succede questo, mi dicono i sacerdoti, mi dicono tanti, dopo la cresima non si vedono più i ragazzi. Hanno finito, come fosse un traguardo, dopo sono liberi di non andare più neanche in chiesa, neanche a messa. Non è mica questo. La cresima è lo Spirito Santo in modo speciale, perché lo Spirito Santo lo si riceve già nel battesimo, ma nella cresima lo si riceve in modo speciale per combattere Satana, il mondo, le cattive ricche, le perversioni. È una forza che ci dà lo Spirito Santo. L'Eucaristia non ne parliamo. Ecco, a proposito dell'Eucaristia, io vi faccio una preghiera. Avete un peccato mortale nell'anima, non andate a ricevere la comunione. Prima confessatevi. Io quando vedo tutte quelle file che vanno alla comunione, quelli credono di andare a prendere un pezzo di pane qualsiasi, perché tanti, non tutti, io per carità, Signore, no? Grazie a Dio. Avete disgraziatamente un peccato mortale nell'anima, non andate alla comunione, prima confessatevi. Io vi dico solo questo. La penitenza, la confessione, boh. Ai miei tempi ci si confessava una volta alla settimana. Noi bambini, un anno prima della prima comunione io mi sono confessata tutti i sabati. Non avevo fatto ancora la prima comunione. Passava, io studiavo dalle suore, passava una suora dicendo: c'è il confessore, chi vuole andare? Magari solo per uscire dalla scuola si andava, ma si andava. E andavamo a confessarci ogni settimana. San Carlo Borromeo si confessava tutti i giorni, era santo, il nostro vescovo di Milano, santo. Noi, ognuno faccia l'esame di coscienza, perché vedete, la confessione non serve solo quando abbiamo il peccato mortale, serve anche quando abbiamo il peccato veniale. Perché? Perché ci dà una grazia, una forza speciale per combattere il male, per combattere il peccato. La confessione non solo ci redime, ci toglie il peccato, se siamo pentiti. No, come quello che diceva Padre Ippolito secondo il solito, no, no, se siamo pentiti. Però ci dà una grazia speciale, la grazia proprio del sacramento, per avere la forza di non ricadere ancora nel peccato. I santi si sono fatti santi così. Ora, io non lo so, certo c'è tutto un degrado generale. Anche certi preti dicono: basta andare una volta al mese. Ma cosa sai tu? Uno che peccati fa? Non sai uno in che cosa può essere caduto, che tentazioni ha? Perché poi nella confessione ci viene una forza speciale, una grazia speciale per combattere il peccato. Per combattere il peccato. Più ci si va a confessare, più forza abbiamo di non ricadere nel peccato. Certo, siamo molto deboli, lo sappiamo. Ci sono, a un certo punto, se stiamo molto attenti, cadiamo solo in peccati anche involontari, ma però sono sempre peccati. Sono sempre peccati. Perché la giustizia di Dio è infinita, sapete? Quando io sono stata in punto di morte, io sarei andata, siccome mi ero confessata e eccetera, ero con la coscienza tranquilla, però sarei andata in purgatorio per un peccato che non sapevo neanche che era peccato, eppure era peccato. Non avevo abbastanza fiducia nella misericordia di Dio, perché siccome l'altro mi tentava da morire, che non valevo niente, che non ero capace di far niente eccetera, io ero così convinta di non riuscire a far niente che era inutile neanche che facessi niente. No, e non è vero. Noi siamo niente, ma Dio è tutto e può servirsi di noi. E difatti si è servito poi tutta la vita di me. Ma perché? Perché a 21 anni sono andata in punto di morte e ho capito quello. Ma chi è perfetto davanti a Dio? Me lo volete dire? L'unzione degli infermi lo sappiamo. Non lasciamo gli infermi senza l'unzione, anche se non sono gravi, anche se non c'è pericolo di morte. L'ordine e il sacramento del... Preghiamo per i sacerdoti, guardate, preghiamo, perché sono in un continuo pericolo, in una continua tentazione. Il demonio vorrebbe abolirli e fanno un bene immenso. Oggi vedete che non c'è padre Vittorio perché non sta bene, è la prima volta che non viene. Per favore, dopo tutti una preghiera per padre Vittorio, vero? Abbiamo tanta riconoscenza per quel sacerdote, perché ha fatto tanto e fa tanto per noi. Ma per tutti i sacerdoti preghiamo, tutti. È il matrimonio, il grande sacramento lo chiama San Paolo. Anche se lui non era sposato, non era proprio attratto al matrimonio. Però è grande sacramento. Perché se noi esistiamo, esistiamo perché abbiamo avuto un papà e una mamma, sapete. E se siamo cattolici e se siete qua a ascoltare la parola del Signore, vuol dire che siete cattolici, che credete. Il matrimonio è un grande sacramento. perché cooperano i padri e le madri alla creazione. È vero che Dio crea lui l'anima, ma attraverso l'unione dell'uomo e della donna. Perciò è un grandissimo sacramento. Quando io mi sono fatto suora, non ho rinunciato a un male, ho rinunciato a un bene. Coscientemente, volutamente, per un bene superiore, ma io ho rinunciato a un bene perché il matrimonio è un grande sacramento. Grandissimo. I padri e le madri partecipano alla creazione di Dio. Sono gli strumenti della creazione. A me par poco. Però che doveri e che responsabilità. Poi ci sono i doni dello Spirito Santo. Va bene? Voi lo sapete. Lo sapete. Che Gesù è venuto proprio per ottenerci questi doni. È morto e si è incarnato e morto per ottenere la misericordia del Padre, ma per ottenere questi doni. La sapienza. Mamma mia, che dono grande che è la sapienza. Che dono grande. Sapere vuol dire gustare le cose di Dio, la sapienza, sapete? Proprio avere il sapore delle cose di Dio. Non il sentimentalismo, non la consolazione sensibile così, perché a volte, e succede anche ai grandi santi, lo hanno scritto e a tutti, andare a fare la comunione è come prendere un tozzo di pane. Se non si sapesse per fede che là c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù, non è quella sensibilità naturale. Quel dire, oh che gioia, sto qua davanti al Signore, delle volte è un peso, delle volte il Signore lo permette, perché non vuole che ci attacchiamo alle cose sensibili, vuole che noi lo amiamo per fede. È la fede che ci fa dire quello è Dio. Mi ha creato, mi dà la forza di vivere, mi dà tante grazie, allora io sono qua. La sapienza, il sapore delle cose di Dio. L'intelletto è capirle, anche quello è un gran dono dello Spirito Santo. Perché ci sono stati dei grandi santi che hanno capito e hanno scritto delle cose di Dio? E ci sono invece quelli, anche noi magari, che non capiamo del tutto, ma non importa. Se noi preghiamo lo Spirito Santo di darci l'intelletto, pian piano ci fa capire le cose. Il consiglio, anche quello, specialmente quelli che sono in autorità, quelli che sono insegnanti, quelli che hanno anche i padri e le madri, il consiglio per i figli, da pregare lo Spirito Santo che ce lo dia. La fortezza, ma quanto bisogno di fortezza ci sarà adesso, in questo periodo che stiamo passando. Pregate tutti i giorni lo Spirito Santo che vi dia una grande fortezza, una grande fedeltà alla legge di Dio, perché verrà messa a dura prova, è già messa a dura prova, perché se vediamo cosa dicono i mass media, cosa c'è nei giornali, cosa ci dicono certi uomini di autorità, mamma mia, ci vuole il discernimento. E la fortezza di dire no, non ci credo a quello, non vado dietro a quello. La scienza, il conoscere, sta anche noi sapere, cercare di conoscere la verità. Non su certi giornali, non su certe riviste. Conosciamo la verità che è nel Catechismo, che è nel Vangelo. Non ci credete a tante cose adesso. Guardate, guardate il Vangelo, guardate la verità che c'è là. Perché ci riempiono di baggianate, ci riempiono di bugie, ci riempiono di falsità. La pietà. Eh sì, se non ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio. La pietà è quella, sapete. riconoscere che Dio è tutto e pregarlo che ci aiuti. Abbiamo bisogno di un aiuto speciale in questo nostro tempo. È un tempo di prova, se è il nostro, ma di grande prova. E dove ci schieriamo noi? Con Dio o contro Dio? Guardate che non c'è una via di mezzo. O siete con me o siete contro di me, lo dice Gesù nel Vangelo. Il ni non esiste. O il sì o il no. E se io dico fin qua ci credo a Dio, ma da qua in poi no, è no. Annulla anche la parte di quello che credete di Dio. O Dio lo si accetta tutto intero, completamente, dall'A alla Z il Vangelo, o se no no. O siete con me o siete contro di me. Non c'è via di scampo. È il timore di Dio, il timore di Dio. È il principio della sapienza, dice la Sacra Scrittura, il timore di Dio. Perché ricordatevi che moriremo tutti. Tutti. Non ce n'è uno che non morirà. O giovani, o vecchi, o batte la pesca, quando vuole il Signore. E là dovremo rendere conto a Dio. Guardate, io sono stata in punto di morte, ve lo dico. Non c'è scappatoia. Siamo solo noi, l'anima nostra nuda davanti a Dio. E non c'è nessuno che vi possa intercedere, che vi possa dire che... E non ci sono scuse. Perché Dio è verità. Dio è verità. Andiamo avanti col catechismo. Le tre virtù divine o teologali. La fede, la speranza e la carità. Io non posso avere la speranza se non ho la fede. Se non credo nella vita eterna, se non credo in Dio, se non credo alle verità rivelate, se non credo al Vangelo, e come faccio ad avere la speranza? Di che cosa spero? Nelle cose umane? No. Vedete come tutto va in niente. Non c'è niente che ci dia sicurezza delle cose umane. Niente. Tanto meno la scienza, che è basata solo su certi calcoli. E difatti ci sono degli scienziati che sono atei completi. Come fanno a essere scienziati se sono che non credono in Dio, che è Lui che ha creato il mondo? Ditemi voi. La speranza, che è quella che ci fa vivere più tranquilli, più sereni. Chi spera in Dio e spera nella sua giustizia, cerca di vivere bene, dice per Bacco. Andranno male le cose, ci saranno gli uomini che ci giudicano male, ci saranno tutti tanti errori così, però Dio è giusto. E io la spero in Lui. E la carità. Ah beh. Se non si ha la carità non si va in paradiso. No. La carità è amore di Dio e amore del prossimo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Quante volte ve lo ridite nella mente questa cosa? Fate l'esame di coscienza. Amo io Dio con tutto il cuore, anche sensibilmente, con tutta l'anima. Con tutta la mente, l'intelletto, perché io sono uomo, perché ho l'intelletto, e con la volontà, con tutte le forze. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Anzi, Gesù dopo l'ha corretto, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Come si è amato il Signore? Andando in croce per noi, pagando per noi. Pensate, un Dio che con un atto di volontà avrebbe potuto distruggere il mondo, che con un atto di volontà ha creato tutti gli astri, tutte le stelle, tutto. Lui che si lascia inchiodare sulla croce per noi. Se riflettessimo un po' di più su queste verità della fede, che sì, le abbiamo studiate forse nel catechismo, ma poi non le abbiamo magari più prese in mano. No, stavolta no. Bisogna proprio che ci fermiamo e che ne pensiamo, sapete. La carità, non si va in paradiso senza carità. E la carità non è solo fare l'elemosina, ricordatevelo. È una parte della carità, anche quella è l'elemosina. Se posso, è il dovere di farlo. Ma l'elemosina si può fare in tante maniere. Anche far partecipare gli altri a queste verità della fede è un'elemosina che facciamo. Non solo dare il pane, non solo dividere, non solo aiutare moralmente a volte. Guardate, il Vangelo lo dice chiaro questo, non mi fermo di più perché... E quattro virtù cardinali, cioè umane, queste le virtù, queste soprannaturali, fede, speranza, carità. E le quattro virtù cardinali sono i cardini della nostra... La prudenza. E guardate che una grande virtù è la prudenza, sapete? Quanti errori di meno faremmo se fossimo prudenti? Quanti sbagli di meno? Quante offese di meno al prossimo? Quanto benessere di più avremmo anche noi, essendo prudenti? Prudenti cosa vuol dire? Mi fermo, non faccio le cose di impeto. La prima cosa che mi salta in mente la faccio. No, caro. Ah, mi sono sentita così. Sei un uomo? Sei una donna? Hai l'intelligenza? Pensa, rifletti. Prima di agire, riflettiamo, vediamo il pro e il contro. Non siamo mica bestie, le bestie vivono di istinto, ma noi no. Noi abbiamo l'intelligenza. La prudenza è proprio il lavoro dell'intelligenza per esaminare se una cosa è buona o è cattiva, se la devo fare o non la devo fare, se è mio dovere o non è dovere. Che virtù importante. Chiediamola al Signore, Signore fammi prudente. Non è solo quando guido con l'automobile, non solo qua, ma sempre, in tutti i lavori. Giustizia, dare a ciascuno il suo. E anche giustizia non giudicare, perché io non ho in mano tutti il pro e il contro di una persona per poterla giudicare. Non so come è nata, non so che istinti ha, non so che educazione ha avuto, non so l'infanzia come è stata, non so tante, troppe cose io ignoro. Le tentazioni che una può avere. Come faccio io a giudicare una persona? Non la posso giudicare. Conoscere sì, ma giudicare no. Conoscere sì, conoscere è dovere. È doveroso conoscerci, conoscere il pro e conoscere il contro. Ma siccome vediamo anche la parte negativa delle persone, guardiamo noi stessi, quante parti negative abbiamo noi? Provate a fare l'esame di noi stessi. E allora come faccio a giudicare gli altri? Come faccio a condannare gli altri? Quando anch'io sono debole, quando si... Vedete? La giustizia. La fortezza, oh, quanto bisogno c'è adesso di fortezza per andare controcorrente, per andare contro quel che dice la TV, per andare, i giornali, e l'uomo tale, il politico tale, oh, per carità di Dio. Oh, guardatevi bene, sapete, guardatevi bene. In coscienza, ricordatevi, noi non possiamo votare per quelli che non credono in Dio, che combattono Dio. Non saranno stinchi di santi neanche quelli che dall'altra parte, però non ci insegnano, non ci obbligano a essere atei, non ci obbligano a credere le cose contro Dio. Guardate che responsabilità grande, sapete? La condanna contro il comunismo non è cessata. E la scomunica è ancora valida. Perché? Perché ci insegnano cose che non sono vere. Hanno come principio cose non vere. contro la verità, contro la carità. Quindi non possiamo dire, ah, io voto quello perché mi è simpatico, ma guarda cosa crede, guarda che programma porta avanti. Guardate che è tremenda la cosa, guardate che adesso siamo in un pericolo gravissimo. E siamo responsabili, Siamo responsabili. Io non posso votare quelli che non credono in Dio, quello che portano avanti l'aborto, il divorzio, eccetera, eccetera. Sono tutti peccati gravissimi contro Dio. L'aborto è un omicidio volontario e premeditato. Io non posso votare quelli che mi portano avanti questi pensieri. Queste. È così. Lo fate lo stesso. Siete liberi, per carità. Io non vengo a indagare cosa avete fatto. Però Dio lo sa. E Dio vi giudica. Hai votato per i miei nemici? Hai votato per i miei nemici? Ah, ma perché portano avanti che discorso possono portare avanti quelli che vogliono la morte delle... Quelli che badano solo il denaro e poi non vi arricchiscono, perché guardate in questi anni cosa è successo. Contate chiacchiere che dicevano. Ma ricordatevi questo. E poi il denaro non è tutto, C'è la coscienza. Io non posso sottoscrivere a tutte queste libertà che non sono libertà, che sono morti. Noi abbiamo dei doveri morali. Noi li abbiamo. Come abbiamo il dovere della fedeltà coniugale? Noi non possiamo andare d'accordo con quelli che vogliono il divorzio. Perché o si annulla il matrimonio, ci sono casi rarissimi ma veri per cui il matrimonio non è stato valido, allora la Chiesa stessa lo annulla. Conosco di queste persone. Ma il divorzio non è permesso. Non è permesso. Non divida l'uomo quello che Dio ha unito, dice Gesù. Lo dice Gesù, non lo dico io. Il matrimonio è un grande sacramento. E l'unione sessuale tra l'uomo e la donna è permesso solo dopo il sacramento del matrimonio, non prima. Ditemi la società adesso com'è. E quelli che portano avanti tutti questi discorsi di liberazione, libertà e tutto, sono tutti da scartare. Io non posso credere, non posso votare. È così, cari. Guardatevi il programma. Guardate il programma delle sinistre, guardate il programma delle destre. Perché si chiamano sinistre e destre? Ve lo siete mai chiesto? Ditemi. Ve lo siete mai chiesto perché si chiamano sinistre o destre? Quando nel Vangelo dice venite benedetti a destra del Padre, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, eccetera, tutte le opere di misericordia corporale, ero infermo. Io non posso votare quelli che sono contro Dio, che non ascoltano la parola di Dio, che non seguono il Vangelo, almeno nel programma. Perché poi, personalmente, oddio, solo Dio può giudicare. Però nel programma, quelli che portano avanti un discorso di questo genere, io in coscienza non lo posso. E non sono esenti da peccato mortale quelli che li votano. Ricordatevelo questo. È peccato mortale. La scomunica non è mai stata tolta. Solo che nel 48, io me lo ricordo benissimo, i preti parlavano chiaro di questo, dicevano chiaro la verità e non davano la soluzione in confessionale a quelli che avevano votato per allora le sinistre che portavano avanti tutto questo discorso. Ora troverete anche preti che sono da quella parte, coscienza loro, risponderanno loro davanti a Dio. Guardate che, perché se un prete sbaglia, io non sono giustificata. Io non sono giustificata. Guardate il Papa, come parla chiaro. Chi è che legge quello che dice il Papa? Chi è che si aggiorna in quello che dice il Papa? E il Papa fa la catechesi tutti i mercoledì e parla anche durante la settimana. E ha parlato ai giovani sabato. Là c'è la verità, sapete? Perché grazie a Dio il Signore ci ha dato un Papa proprio adatto a questi tempi, che non ha paura di niente, di nessuno, e dice la verità come va detta. E questo è un richiamo grave, sapete? Perché dopo, se la paghiamo, diciamo è colpa nostra, mea culpa. E cosa volete che vi dica? Giustizia, la fortezza e la temperanza è il saper dire di no alle tentazioni. Perché se uno si abbuffa e mangia a crepapelle, dopo, a parte che sta male fisicamente, però dopo beve, non è più in grado di capire. Animali somo non percipit quae spirituali assunt, la Sacra Scrittura. L'uomo animale non può capire le cose spirituali. E questa è scrittura, eh? Dice Gesù, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E i quattro novissimi? I novissimi sarebbero le ultime cose che ci capitano. La prima è la morte, l'ho detto prima. Moriremo tutti. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma moriremo. Non siamo qua per sempre. Allora che cosa ci conviene? Mettere a posto la vita eterna? Perché dopo secoli e secoli, millenni e millenni, non passa più. O vogliamo godere come vorremmo noi questi pochi anni di vita e dopo soffrire per tutta l'eternità? Che le sofferenze dell'inferno sono tremende. Tremende. Perché poi, dopo la fine del mondo, c'è la risurrezione della carne. Perciò sarà la sofferenza dell'anima e anche del corpo. E tutta l'eternità sta là a patire. Ma siamo stupidi? O siamo matti che non capiamo le cose? No. Chi ce la fa fare dopo aver patito questo mondo? Perché in questo mondo soffriamo tutti, vero? Ancora soffrire tutta l'eternità. Chi ce la fa fare? E non possiamo dire, ma io mi confesserò, mi convertirò all'ultimo momento. Sai tu di che morte morirai? Se vado per la strada mi viene un'auto contro, io non ho neanche il tempo di dire bau, e sono morta. Mi viene un infarto, non ho tempo neanche di ragionarci sopra. Non sappiamo noi che morte faremo. E l'unica è vivere in grazia di Dio, in modo che quando la morte ci coglie, per carità, magari faremo un po' di purgatorio, ma almeno non andiamo all'inferno. Riflettiamoci, siamo in Quaresima. La Quaresima è fatta anche per fare queste riflessioni. Dovrebbero i preti farle, far fare tutte queste, ma chi va in chiesa a ascoltarli? Perché ci sono dei preti bravi, dei preti che fanno belle funzioni così, ma... Dunque il giudizio, da là non scappiamo, perché siamo solo noi davanti a Dio, non ci sono scuse al mondo, nessuno che ci... E poi o l'inferno o il paradiso, Ecco, anche solo, per il timore, il santo timore di Dio, vero? Il timore di andare all'inferno, il timore, no, ci penso. Poi sono i 10 comandamenti. Oh, io sono il Signore Dio tuo. Lui solo c'è. Non c'è Buddha, non c'è Allah, non c'è nessuno. È Lui il Dio. Non cadete in questi tranelli. Ah, c'è il Dio, ci può essere il Dio. No, cari, c'è un Dio solo. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio fuori di me? Con che coraggio possono dire, ma Allah è un Dio, Buddha è un Dio, ma te lo peschi. Ma siamo matti. Ma siamo diventati proprio cretini completi? Sentite, io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio fuori che me. Guardate che l'ha rivelato Mosè. E da allora non è niente cambiato. Gesù ha detto, non tolgo un et dalla Sacra Scrittura. Vengo a completarla, non annullarla. Non nominare il nome di Dio in vano. Lo nominassero solo quando lo bestemmiano. Ricordati di santificare le feste. Ah sì, io credo in Dio, sì, ma vado a messa quando solo posso. Non credo sia il caso vostro, ma fate per il convincimento, fate dei ragionamenti anche per gli altri. Dite, non si può trattare il Signore così. Se ha dato quest'ordine, 6 giorni puoi lavorare, il settimo è di riposo, ne ha bisogno anche il corpo. Il Signore che ci ha creato il corpo sapeva che non siamo una macchina che sempre sono. Ci ha dato il giorno del riposo e nel giorno del riposo ci chiede un'ora. Un'ora in tutta la settimana. 24 per 7 cosa fa? 7 per 2, 14, 7 per 4, 28, 28 e 80 ore. Una ce ne chiede. E abbiamo il coraggio di dire di no. Quando moriremo, che cosa ci dirà? Onora il padre e la madre. Onora. Non vuol dire obbedire quando, se il padre e la madre sono snaturati e vi fanno fare, vi obbligano a fare cose non vere, non buone, no. Ma onorare sì. Onorare sì. Ci hanno messo al mondo. Abbiamo ricevuto la vita, sì, da Dio direttamente l'anima, ma dal corpo da loro. Abbiamo tutto rispetto. Cioè, guardate, c'è la spiegazione di tutti questi comandamenti in lungo e largo nella Sacra Scrittura. Leggetela, leggetela. Ricordati di santificare le feste. Per noi la santificazione delle feste è quell'ora della messa, obbligatoria. Dopo si possono santificare in tante altre maniere, va bene? Non uccidere, mio Dio Signore. Leggevo l'altro giorno sul bollettino, ma io non mi ricordo il numero degli aborti. Sapete che l'aborto è un omicidio volontario premeditato? Omicidio volontario premeditato. Se io lo faccio per un adulto, vengo messo in prigione con questo omicidio premeditato, voluto. E perché i bambini non possono... Guardate che è una piaga della nostra epoca, del nostro tempo, che pagheremo, ma pagheremo, tremendamente pagheremo, perché il Signore vindice, si vendica di questo, ha ragione Lui di vendicarsi. Di tutti questi innocenti, la strage degli innocenti, ma sappiamo noi chi uccidiamo. Sapete che io faccio sempre questi 3 esempi, no? Di Leonardo da Vinci, che era figlio di un signorotto e di una ragazza della strada, che se avesse abortito perché non era figlio legittimo, noi non avremmo Leonardo da Vinci. Se una mamma tisica con un marito ubriacone, alcolizzato, avesse detto, e noi cosa faccio di questo figlio? Non avremmo Beethoven. Beethoven è nato da una mamma tisica e da un papà alcolizzato. Se una mamma, dopo 23 figli, dicesse basta, ho fatto il mio dovere, non ne voglio più, non avremmo Santa Caterina da Siena, 24esima figlia. Sappiamo noi chi uccidiamo? Sappiamo noi il disegno che il Signore aveva su quella persona? E vi parlo di tre persone, non di famiglie facoltose, eccetera, no, no, vita ordinaria. Ma noi non abbiamo nessun diritto di uccidere nessuna persona. È tremendo, sapete. È uno dei peccati che sconteremo adesso, ma mamma mia come li sconteremo. Mamma mia, che il Signore ci salvi, perché è giusto. Lui è vindice, è vendicatore della vita. Lui è fatto per la vita, il Signore, non è il Dio dei morti, è il Dio dei vivi. E queste cose, per favore, ditele anche agli altri. Se non servono per voi, servono per le persone che avete in casa, per le ragazze che sentite, che parlano, che... perché adesso siamo ridotti proprio, ma male. E se verrà quello che verrà di castigo, diciamo proprio mea culpa, mea massima culpa. Non possiamo uccidere, nessuno non possiamo uccidere. Vedete che stanno facendo anche, giustamente, la lotta contro la pena di morte. Metteteli in prigione, d'accordo, ma non la pena di morte. Quello è giusto. Ma allora se è un peccato uccidere una persona, si va a finire a essere giudicati e andare in prigione. E i bambini non hanno diritto di vivere, poveri. Chi sono i bambini che sono persone umane? Siamo stati tutti là anche noi, embrioni. Dal momento del concepimento, anche abbia un giorno solo, è una persona umana, perché Dio si è impegnato di creare l'anima. Fate il piacere di dirlo anche agli altri. Fate il piacere di fare una crociata contro questo. Persuadete, io sono amica di una persona che lavora proprio in questo campo. E persuadete, se non vogliono, lo lasciano. Adesso possono lasciarlo nella clinica dove nascono, non so, senza anonimi. Ma non uccidere. Non commettere atti impuri. Oh mamma mia, Signore. Adesso è legge, è mostrato per la televisione, per il cinema, tutti i giornali, i gay, le lesbiche. Ma scherziamo. E sono tutti peccati che dovremmo scontare. E se la società li ammette e dice sì, potete fare quello che volete, la società deve scontare anche lei, cioè tutti noi. Ma neanche le bestie fanno. Noi siamo peggio degli animali. Non commettere atti impuri, anche questa nudità, questa esibizione del corpo. Ma siamo di carne e ossa, tutte le tentazioni vengono a tutti. E dopo si lamentano che succedono le conseguenze. Perché gli uomini devono presentarsi sempre in camicia con la cravatta e le donne sempre mezze nude? Me lo volete dire? Quale legge c'è che facciamo così? Chi l'ha detto? E assistiamo, se apriamo la televisione, se guardiamo i cinema, è tutto così. Tutto così. Pensate a che punto di aberrazione e di corruzione siamo arrivati. E dovremo ricominciare da capo, sapete. Non rubare. Si può rubare in tante maniere, quello lo sapete benissimo. Non dire falsa testimonianza. Il falso non lo si può dire, a costo di morire. Non desiderare la donna ad altri e non desiderare la roba ad altri. Beh, io vorrei dire, chi non fa questi peccati scagli la prima pietra. Boh. Ma quando io ho quello che è necessario per vivere e se ho fiducia nel Signore non mi manca giorno per giorno il necessario per vivere. Bisogna averla questa fede. Ed è vero. Ma che cosa faccio? Quando ho una casa, che cosa me ne importa di averne due, tre, quattro? Non posso mica andare contemporaneamente in giro. Quando ho i vestiti che mi occorrono, perché riempire gli armadi di vestiti che non adopero, che sono in più, e darlo ai poveri? Tieni quello che è necessario, per le varie occasioni, d'accordo, ma basta. È tutto così. Non desiderare poi la donna ad altri, l'adulterio, oh che peccato grave, che peccato grave. I cinque precetti generali della Chiesa. Partecipare la messa la domenica e le altre feste comandate. Qui. Guardate che è peccato mortale. Adesso poi, con la facilitazione che abbiamo del sabato sera, la domenica mattina, la domenica sera. Ai miei tempi c'era solo la domenica mattina, eh? E chi voleva fare la comunione si alzava presto, perché dopo star digiuno fino alle 11 e compativamo i sacerdoti, dicevano sì, una bella penitenza che facciamo, quelli che celebravano messa alle 11 a mezzogiorno, non niente, neanche acqua, sapete, non bevevano. Era digiuno completo e non sono morti, nessuno è morto per questo. Adesso abbiamo tutte le facilitazioni possibili, le ha volute il Signore, e Deo gratias. Abbiamo anche molto meno salute di una volta, però osserviamolo questo. Ma perché non facciamo tesoro di queste cose? Perché dobbiamo perdere la messa la domenica e non andarci? Che è domenica, sabato sera, domenica mattina, domenica dopo pranzo. È proprio cattiva volontà. Però se c'è da andare a vedere la partita, se c'è da andare a vedere il tal cinema, allora sì tutto. La tal compagnia, il tal pranzo, non abbiamo abbastanza fede. Non pensiamo che Dio è quello che ci ha dato la vita, è padrone della nostra vita, ci può far morire da un momento all'altro. E il santo timore di Dio è anche questo. Se lo facciamo per amore, meglio. Se diciamo Gesù è morto per noi sulla croce perché ci ha amato tanto fino a questo punto, allora sì. Santificare i giorni di penitenza secondo le disposizioni della Chiesa. Adesso c'è solo ridotto il venerdì. Ai miei tempi c'era mercoledì, venerdì e sabato, tutte le tempora, ogni tre mesi. E poi in quaresima. Adesso l'astinenza è solo il venerdì. Che poi io non sono mai riuscita a capire, siccome a me è sempre piaciuto tanto il pesce, no? Il formaggio. E dicevo, ma che penitenza è? Che mi piace ancora più della carne. Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua. Ma sono sicura che voi ne fate di più di io, questo. soccorrere alle necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi e le usanze. È un dovere anche quello, sapete. Come contribuiamo noi altri alle spese? Beh, se siamo della... se conosciamo il prete, se col parroco, se conosciamo i bisogni, magari ci sono i lavori della Chiesa da fare, diamo delle offerte, quello va benissimo. Ma anche solo con l'elemosina. Con l'elemosina di tutti i giorni, delle messe. Non servono mica il sacerdote, perché il sacerdote ha la sua paga e basta. Quello serve per la Chiesa, per i ceri, per la pulizia, per tante spese. Non celebrare solennemente le nozze nei tempi proibiti. Beh, quello, lascia stare. E poi finisco con i due comandamenti della carità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Sapete che l'anima è formata dell'intelligenza e della volontà. Perciò devo amare Dio con tutta la mia intelligenza. Allora, come faccio ad amare Dio con tutta l'intelligenza? Intanto istruendomi nelle cose di Dio, leggendo il Vangelo. Quante volte ve l'ho ripetuto? Non andate a letto senza aver preso una pagina del Vangelo, ma che è anche un pensiero. Mettetelo sul comodino. Non occorre mica leggere neanche una pagina, anche un pensiero solo. Chi avrà fatto questo, il minimo dei miei fratelli, l'ha fatto a me, quando dice della carità. Proviamo a fare un piccolo esame di coscienza. Io oggi sono stato caritatevole, ho fatto qualche cosa per il mio prossimo. Perché tutto quello che faccio per il mio prossimo è fatto per il Signore. Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, il minimo, l'avete fatto a me. E i fratelli sono tutti gli uomini, sapete, rossi, bianchi, gialli o verdi, o di una religione o dell'altra. Non ci è permesso trattare male nessuno, perché sono tutti i nostri fratelli. Si può anche ragionare. Io una volta ho ragionato con una che chiedeva l'elemosina. Ho detto: senta, lei è iscritta regolarmente, no? Qui come extracomunitaria. Sì, dice. Allora io sapevo, lei riceve un tot alla settimana, no? E un tot al mese. Sì, dice, sì. Ecco, io neanche quello. Io sono più povera di lei. Perché pur avendo insegnato 23 anni e le mie superiori non avevano messo le marchette, e ho la pensione sociale. E io dovrei fare la carità a lei? No, lei la faccia a me, ho detto. Mi sono messa a ridere, ma è un fatto. Però se ho qualcosa in più che mi date voi, così la faccio, perché vedete, io non chiedo mai per me. Mai, perché il Signore ci pensa e ci ha sempre pensato. È l'ultimo dei miei pensieri quello. Quando noi pensiamo a Lui, alla Sua gloria e al bene del prossimo, state tranquilli, non vi mancherà mai niente. Perché il Signore... Però bisogna pensare, bisogna fare. Anche le offerte che voi mi fate, io vi ringrazio tantissimo, non, a volte mi dimentico, vanno per quelli che hanno bisogno, vanno per quelli che hanno bisogno. Perché se io ho il sufficiente per vivere, va bene, o se ho qualche spesa da fare, allora adopero anche i vostri soldi, se no ci sono tante persone che hanno bisogno. Ma perché? Cosa volete che faccia? Ma perché dobbiamo immagazzinare tanti soldi? Ditemi. Che dopo dobbiamo lasciare qua tutto. Ma il bene che abbiamo fatto, la carità che abbiamo fatto, quella davanti a Dio, oh, state tranquilli. State tranquilli. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere, eccetera. Venite benedetti dal Padre mio. Perché avete fatto questo? E gli altri andate maledetti nel fuoco eterno, quelli che pensano solo per loro. Magari sono pieni di soldi, di ricchezze fino a qua, ma per carità. dare qualcosa a qualcuno. È come gli togliessero il cuore o il fegato, non so io. Guardate, è l'attaccamento al denaro. Ma perché stiamo attaccati al denaro? Che se noi abbiamo fede non ci mancherà mai. Il Signore ci aiuterà sempre. È giusto lavorare, è giusto guadagnare, guadagnerai il pane col sudore della fronte, questo è la grande penitenza che il Signore ha dato agli uomini, e alle donne partorirai col dolore. La penitenza del peccato originale, questo, vero? E noi la portiamo avanti tutti così. Ma ricordiamolo, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Senza guardare. A tutti. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E allora faccio un richiamo. Leggete quel Vangelo. Seguite quel consiglio che vi ho dato di leggere un po' al giorno il Vangelo. Leggete le cose di Dio, i libri che parlano di Dio. Adesso sono usciti dei libri di quello che è, come si chiama quel bravo autore?
Soci.
Ecco, sì. Come?
Soci.
Ecco, di Soci. Di Fatima parla del vescovo di... Leggete, ce ne sono di autori così. Andate in una libreria cattolica e là ci sono dei libri bellissimi da leggere, ma prima di tutto la Sacra Scrittura, prima di tutto la parola di Dio, prima di tutto il Vangelo. Ah, ecco, questo volevo anche consigliarvi. Di Giacomo Biffi, le memorie e degressioni di un italiano, del cardinale. Bellissimo questo libro, sapete. Sapete che il cardinale Biffi era uno dei cardinali buoni della Chiesa, che hanno trasmesso la verità. Giacomo Biffi. Giacomo Biffi, memorie e degressioni di un italiano cardinale. Ecco, questo è un libro da consigliarsi, se potete leggerlo. È un po' grosso, ma leggetelo un po' alla volta. Intanto scrive molto bene, parlava molto bene. Era il cardinale di Bologna. Vedete, il Signore, quando c'è bisogno, manda i suoi. Cioè, ci sono questi autori di... Guardate, anche quando ha voluto lui, le apparizioni di Fatima, per esempio. Le apparizioni. Adesso c'è stato il 150 anni di Lourdes, vero? Non so se voi siete stati mai a Lourdes. Io ci sono stata 3-4 volte. Ma là, dentro dei cancelli, fuori no, fuori c'è il mercato completo di... E tutte quelle bancherelle là l'hanno tutte in mano gli ebrei, mi dicevano, tutte in mano gli ebrei. Andate dentro il cancello e avvicinatevi alla grotta, là si vive proprio un'atmosfera tutta soprannaturale, là. Lo stesso a Fatima, Anche Medjugorje nella chiesa, non in giro ascoltare, andare a vedere i teatrini, no, andate in chiesa o andate sul Monte Cristo, va. Dove passa la Madonna c'è sempre qualche grazia da dire, però noi abbiamo la Madonna in tutte le nostre chiese, no? Se c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, volete che non ci sia anche la Madonna con suo figlio? Volete che non ci siano miriadi e miriadi di angeli ad adorarlo? Quando entrate in una chiesa, prendete l'acqua santa, fate il segno di croce e dite: ecco Signore, perdona i peccati, che tutti siamo grandi peccatori, perdona le nostre imperfezioni, le nostre deficienze. Ecco, adesso mi metto davanti alla tua presenza fisica. Perché noi vediamo quell'ostia, ma sapete che in quell'ostia c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù. C'è anche il corpo. Non lo vediamo con le fattezze nostre, ma è là in quell'ostia. Se noi siamo cattolici, crediamo in questo. Non possiamo non credere, perché allora non siamo più cattolici, né cristiani. Allora, invece di fare discorsi di andare a destra e a sinistra, andiamo là, facciamo un atto di adorazione. Diciamo, ecco Gesù, ma con le vostre parole. Non occorre mica che prendiate i libri da leggere. Parlate a Gesù. Don Bosco insegnava tanto ai ragazzi questo. Anche mentre giocate così, dice, mettete la testa dentro e dice, ciao Gesù, sono qua, sai, adesso sto giocando così, ma dopo tornerò da te, ciao. E andava fuori. Don Bosco insegnava questo, a trattare Gesù come una persona, che è veramente una persona. Ora, la prima cosa da fare, il segno di croce, per dire, Signore, perdonami le imperfezioni, i peccati che posso avere, ma guarda, vengo qua proprio per adorarti. Vengo qua proprio per volerti, perché ti voglio bene. E perché, guarda, ho bisogno di tante grazie, tante. Ma prima di tutto devo amarti per ottenere queste grazie. E allora guarda Gesù, ti racconto, raccontate a Gesù quello che avete bisogno, quello che vi è successo. Una volta ti parlavo di questo aneddoto, ho letto. C'era un signore, un po' anziano, che entrava, si metteva in ginocchio così, poi si sedeva sul banco e stava là. E il sacerdote lo vedeva un giorno, due giorni, tre giorni, sempre così. Non leggeva, non aveva nessun libro, niente. L'ho detto, scusate, buon uomo, dice, ma che cosa fate? Ah, niente, dice, io parlo con lui. E lui mi ascolta e lui dopo mi parla dentro e allora sto così bene, dice. Quello aveva capito che cos'era la preghiera, eh? La preghiera non è paternostrare, leggere solo i libri, sì, buono anche quello per carità, ma è parlare col Signore. Senti Signore, io vengo qua da te, io ti adoro, ti ringrazio che sei venuto, ti ringrazio di tutto quello che hai patito per me, ti ringrazio di tutto, ma guarda che io sono qua nei pasticci perché ho questo e questo e questo dispiacere, guarda che ho questa persona che non capisce niente, guarda che io ho una rabbia addosso, che se non me la fai passare tu. Ma provate a parlare al Signore così. Provate a parlare col Signore. Tanto vi vede come siete. Se avete una rabbia addosso contro una persona, andate in chiesa e dite, senti Signore, io ho una rabbia con quella persona che non so cosa farei. Però non posso fare niente perché tu non vuoi, no? Vuoi che tratti bene tutti lo stesso. Allora fammela passare sta rabbia, per favore. Fammi capire che anche lui è fatto di carne e ossa come me. E se io non sono mica più perfetto di lui, di quella persona, per carità. Allora, e il Signore allora vi fa capire il perché dobbiamo perdonarci a vicenda. Perdonatevi, sarà per... Vi sbolle tutta l'ira che avete, tutta la rabbia che avete, ma sfogatevi con lui. E non crediate che lui non vi risponda, vi risponde nel cuore, vi mette la calma, vi fa capire che non è il caso proprio di arrabbiarci tanto, non è il caso, è il caso di passarci sopra. Guardate, questa è la vita di fede, sapete, non è solo paternostrare, non è solo leggere, non è... perché questo ci aiuta, specialmente il Vangelo ci aiuta tantissimo, ci aiuta, però... è questo colloquio con Dio, questo metterci davanti a Lui. Adesso è la Quaresima, noi ci vedremo la domenica dopo di Pasqua, non è vero? Ecco, perché la quarta domenica sarebbe la festa di Pasqua. Prepariamoci così all'incontro, a questa festa bellissima, perché se Gesù non fosse morto e risorto, vana sarebbe la nostra fede, sapete, lo dice chiaro San Paolo. Se Cristo non avesse sofferto quello che ha sofferto, non fosse morto per noi e risorto, perché la risurrezione è il segno, la prova tangente, lampante, che Lui è Dio. perché nessun altro l'ha risuscitato, è risuscitato per virtù propria, come è morto perché ha voluto lui, ed è morto davvero, perché la morte naturale è stata, e sentite, ha spasso tutto il sangue e non ne aveva più, quel poco che ne aveva Longino, per essere sicuro, non è per cattiveria, sapete che Longino gli ha trapassato il cuore, era perché era dovere dei romani, quando uno era già morto, perché Gesù era già morto quando era trapassato il cuore, assicurarsi che davvero fosse morto, come la prova lampante della sua morte, ma lo facevano solo quando uno era già morto. Gesù era già morto, non è che abbia sentito il dolore della lanciata, però l'ha voluta per dirvi: guardate, fino all'ultima goccia ho dato del mio sangue per voi. Difatti Longino è il primo a convertirsi, no? Proprio quello che ha fatto la lanciata, perché lui l'ha fatta per dovere, non l'ha fatta per cattiveria. Anche questa è storia, anche questa è verità, perché non dobbiamo giocare di fantasia, ne abbiamo abbastanza di realtà delle cose, non occorre fare di fantasia. Ricordate questo, lui ha fatto il suo dovere, quel soldato romano, no? E tant'è vero che l'ha fatto per dovere, e si vede che aveva una certa rettitudine, perché è il primo che si converte. Scende dal Calvario dicendo: questi è veramente figlio di Dio, e battendosi il petto, e si è convertito. Va bene? Quindi noi, da quando entriamo in chiesa, non chiacchieriamo, fate una guerra alla chiacchiera in chiesa. Parlate col Signore, quello sì. Raccontateli tutto, diteli: guarda, sono arrabbiata per questo, sono arrabbiato per questo, che ho quell'altro, guarda Signore, tu aiutami, tu per favore, intanto a non offenderti, a saper perdonare, perché se tu mi perdoni, io come faccio a non perdonare agli altri? Non si può, e il Signore allora vi fa capire tante cose. Vi dà una calma, una tranquillità, una serenità che gli uomini non possono dare, solo lui lo dà. E allora vi auguro una buona Quaresima, buona fine, una buona Pasqua, va bene? Di risurrezione proprio, e vi auguro che amiate tanto tanto il Signore, sempre di più, va bene? Sia lodato Gesù Cristo.
Avevo delle messe da far celebrare.
Ah, da tale? Sì. Allora è scritto come sacre vittorie.